Backstage. Backstage. Buonasera e benvenuta a un'altra puntata di Backstage qui dagli studi di Radio Fab. Io sono Sara e con me c'è come sempre Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Jacopo. Allora ciao, Jacopo, stasera parliamo di un personaggio che si può dire avanti rispetto ai suoi contemporanei, che diciamo ha fatto della canzone d'autore italiana, perché rimaniamo sempre nel tema italiano, come le altre puntate, diciamo un approccio un po' rock, se vogliamo dirlo, e non aveva tra l'altro neanche complessi di inferiorità rispetto ai modelli al quale si riferiva anglosassoni. Quindi ha dato una veste un po' diversa al cantautorato italiano degli anni 70, potremmo dire.
Anche 80.
Sì. Potremmo dire così. Iniziato negli anni 70 e poi continuato negli 80 e anche nel 90, mi pare. E quindi oggi, insomma, facciamo un po', ripercorriamo la storia di questo personaggio che sicuramente dal primo brano tutti riconosceranno, ma noi ormai abbiamo questa tradizione di lanciare il brano senza lanciare il nome dell'artista. E quindi...
e che poi bisogna dire, scusa Sara, dimmi una cosa. Beh, questo è uno dei miei artisti del cuore, lo devo dire all'inizio. Cioè, è un numero uno di quelli assurdi, incredibili e terribilmente sottovalutato dal
Guarda,
pubblico.
Quando succede così mi piace, perché sennò io e te ogni tanto entriamo in fight. Facciamo questo, no? Facciamo quello, no? Ma mi fa schifo, ma come ti fa schifo? Quindi invece quando ci becco, quando ci prendo mi piace. Così almeno Jacopo e sprint per un'ora siamo al sicuro. Bene, allora entriamo nella nostra comfort zone e partiamo col primo brano.
Blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti. E mio padre sì, tu mi dicevi, quassù in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi. Ed io pensavo a casa, mio padre fermo sulla la spiaggia. Le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Mentre la mano mi tenevi, addio cantavi, e non per falsa ingenuità, tu ci credevi, e adesso anch'io che so. Così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago.
Ed era Ivan Graziani, come tutti avranno sicuramente riconosciuto. Ivan nasce a Teramo nel 1945, anche se alcune riviste dell'epoca ne accreditano la nascita in mare aperto, su un traghetto che andava da fra Civitavecchia e Olbia. E padre abruzzese, madre sarda. Paolo è il fotografo di matrimoni immortalato in Io mi annoio, di Cicli e Tricicli del 1991. Ha delle speciali attitudini artistiche Ivan da subito, da quando è bambino, infatti poi si rivedrà insomma in adolescenza, quando poi si iscriverà all'Istituto d'Arte di Ascoli Piceno. Questa chitarra gli è subito sua, si dice che l'abbia trovata in camera, l'abbia provata a imbracciare il fratello, poi non ci stava, invece l'ha presa lui, era proprio, suonava così, da sola. E quindi da qui subito si capisce, insomma, si capiscono le doti di Ivan come artista in generale, insomma.
Sì, che iniziano subito a essere inquadrati in un mondo, uh-huh, che è quello dell'Abruzzo degli anni 60, esatto, che vive comunque di un certo contegno, possiamo dire, certo, in qualche certo modo, no? C'ha un certo rigore nei costumi, diciamo. Il buon Ivan Graziani sin da subito inizia a presentarsi come un rocker.
Sì.
Già per l'epoca, quindi come un artista, come un diverso, mm-hmm, visto che stavamo alla stregua dei, sì, esatto, dei mascherati, esatto, dei giocattissimi, esatto, dei diversi, esatto. In realtà non è quello stesso diverso,
no,
anche perché poi parliamo degli anni 60, mm-hmm, ma comunque sin da subito un patito di arte, perché sì, forse è bene anche dire, forse proprio sin da subito, lui si iscrisse all'Istituto d'Arte perché non si sapeva se Ivan Graziani era più bravo da piccolo con la chitarra o con il disegno.
O a disegnare. Tra l'altro è studiato arte di Ascoli Piceno, poi mi dicevi che poi successivamente andrà a Urbino, quindi siamo nel nostro territorio. Conosce, insomma, il suo coetaneo Gianni Dale, figlio dell'orchestrale Nino, cantante e sassofonista molto noto in Abruzzo e nel cui complesso i Modernists farà il suo ingresso un poco più che diciottenne Graziani, quindi comincerà a suonare insomma giovanissimo. Mm-hmm. E, tra l'altro l'ingaggio non è un frutto di raccomandazione, ma durante un concorso scolastico musicale gareggia praticamente. Poteva mancare tra le future canzoni il racconto romanzato dell'incontro destinato a cambiare la vita. Ecco, si cantava in casa di amici quando un uomo dalla sala giù in fondo venne verso di mezzo piccando: l'ultima guerra mi ha lasciato un ricordo, tu sai suonare ed io sono capo d'orchestra, disse. E penso che si riferisca al padre, no? Ad Ale. E, vieni con me a cantare, mi chiamo Nino. Nino D'Ale and his modernists. E questo è un brano di Graziani dell'83. E comunque inizia, insomma, già da giovanissimo questa carriera. Terminate le scuole superiori, la sua vita prosegue a Urbino, dove completa gli studi in arti grafiche. E siamo già nel 1966. E l'Italia è in piena fase di emancipazione artistica, quindi possiamo un attimo anche configurare l'Italia degli anni, della fine degli anni 60, anche se anche musicalmente.
Per dire questo avrei un backstage che secondo me è piuttosto divertente, ma che in realtà non è un backstage, è un'osservazione. Mi è capitato di conoscere musicisti pescaresi della generazione del 55 all'incirca, che mi raccontavano di come la loro prima passione con la musica, con la chitarra, la prima volta che ascoltarono una chitarra elettrica fu proprio in questi concerti agli chalet che venivano fatti con Nino D'Ale e via dicendo, in cui c'era il giovane, giovanissimo per l'epoca, Ivan Graziani, che esatto, imitava in qualche modo Hendrix, un po' Chuck Berry, un po', no? Tutta un'idea mista. Sicuramente per descrivere quel finire degli anni 60, erano anni 60 che guardavano all'America in un certo modo, ma che poi, proprio per le loro intrinseche tradizioni forti, e soprattutto parliamo degli anni 60 abruzzesi e anche marchigiani in un certo senso. Le dovevano reinterpretare, no? Per quello che si poteva, e quindi suonare Hendrix a uno chalet era qualcosa, no, di incredibile, futuristico, che cambiava la vita.
Ci troviamo in quel momento anche in quella che si può chiamare la British Invasion, e quindi anche gruppi come Rolling Stones oppure gli Animals, diciamo che ha questo tipo di influenze.
Certo.
Urbino non è esattamente il centro del mondo, ma è un polo universitario in cui è facile trovare qualcuno con cui condividere le passioni musicali.
Infatti un'affermazione interessante di Ivan Graziani a riguardo era quella che lui amava Urbino, la città con solo salite, questo è chiaro, Urbino è una città fatta solo salite.
Possiamo dargli ragione? Anche io ho studiato Urbino, effettivamente così.
Mi ricordo, ora parafraso un po' la citazione, non me la ricordo nello specifico, ma perché è quella città in cui se parli con il giornalaio, lui ne capisce d'arte più di un professore, perché la vede tutti i giorni e ce l'ha di fronte, no? E quindi è un luogo di cultura... almeno Graziani la vedeva così, come luogo di creatura immenso e incredibile.
Un nome di quelli che si incontrano ad Urbino è per esempio Velio Gualazzi, che è padre e futuro manager poi di Rafael. Infatti Rafael, che ha fatto conservatorio a Pesaro, tra l'altro hanno conosciuto anche i miei insegnanti, veniva nell'aula di contrabbasso, perché lì era un po' l'aula quella così, che si poteva fare un po'...
un po' tutto.
Sì, c'era l'ottima. E quindi veniva a suonare jazz, perché lui probabilmente faceva ancora pianoforte classico, che non c'era, il triennio già annunciato, tutto quello che c'era, il pianoforte strano, veniva a suonare jazz lì, perché c'erano tutti i contrabbassi, eccetera. E si raccontava che poi diciamo basta, rave, cioè lo mandavano via perché questo suonava a tutta. E se da un lato, come abbiamo visto, il background di Ivan è quello del giovane professionista, Velio invece è un aspirante batterista ancora lungi dal cimentarsi con le pelli. Tuttavia la sua grande determinazione è la molla che accende un feeling destinato, insomma, a fiorire qualche mese dopo. Ivan riesce a comprarsi lo strumento del cuore e a esercitarsi quanto basta per diventare il perno della sezione. E i Saggi, il primo nome che si dà al neonato gruppo. Il gruppo si chiamava Ivan e i Saggi. Ivan e i Saggi, e c'era Velio alla batteria.
Comunque nel contesto... Sì, prima ho accennato Hendrix, ma chiaramente qui siamo ancora nel contesto beat.
Sì,
beat
esatto, italiano, bravo, il beat italiano, esatto. Il terzo componente ha fino a quel momento un percorso artistico molto simile a quello del batterista. Walter Monacchi incontra i due, Ivan e Belio, durante una festa ed entra nel progetto grazie a... il magnifico bluff rappresentato dall'unico giro di basso del suo repertorio, che fa scambiare per un virtuoso e autodidatta le prime armi. E, nel suo caso, la volontà è il mezzo per raggiungere il livello necessario, tutti e tre, per battere in lungo e largo, insomma, i palchi della zona. Compreso, arrivano fino a Rimini, insomma. Comunque comincia questa carriera, siamo più o meno nel 1968. E,
poi però il buon Ivan a un certo punto...
Esatto.
Lascia tutto, se non sbaglio si deve spostare a Urbino perché esatto. Deve studiare, poi però Urbino fino a una certa, no? Lui comunque è un po' ribelle, un musicista, vuole fare altre cose, quindi...
Infatti si trova in una fase un po' contrastata, perché da un lato vuole raggiungere la popolarità, dall'altro invece ha un disagio dato dal poco spazio dell'industria discografica, comunque perché ovviamente immagino non fosse così, ci si deve fidare, ecco.
All'epoca si considerava oltretutto un chitarrista, non un cantautore, cantante, chitarrista, cioè lui era un chitarrista professionista, voleva fare. Di conseguenza l'unica chance vera per fare quello doveva essere andare a Roma o a Milano.
Esatto, esatto. E, diciamo, questo come dire, dissidio interiore lo spinge un po' a commettere degli errori durante questo inizio di carriera, come per esempio rifiutare una canzone proposta da Mogol, per l'etichetta numero uno, che è la Non credere con Mina, che di lì a poco poi ringrazierà portandola a successo con vendite milionarie, chiaramente. Il pezzo comunque è stato comunque registrato dal quartetto e un'interpretazione vocale che diciamo ne valsa la consacrazione. Nel 1970 diciamo mette in cantiere un debutto su lunga distanza e comincia, però è chiamato alla leva militare, cioè questo momento di pausa perché deve andare a fare il militare
e lì matura un po' tutto,
esatto,
no?
perché lo sfrutta,
non funzionava niente, esatto. Perché prima doveva fare il chitarrista, poi il passaggio è fondamentale in quegli anni, perché se prima il buon Graziani poteva vedersi solo come un professionista nel campo della musica, e allora come chitarrista forse non era neanche troppo bravo, cioè era bravo per carità, per l'epoca è quello che possiamo dire, però non era un Franco Cerri per capirci.
No, esatto.
Dopo il 70, con la nascita del cantautorato,
sì.
Un'esigenza un po' diversa, è lì che il buon Graziani potrà dare nuovi e ulteriori stimoli per produrre sue canzoni proprie, e quindi forse questo viaggio, questo servizio di leva è stato quasi rivelatorio.
Sì,
no?
Perché lui proprio si allontana dagli altri membri del gruppo e pace, niente.
E quindi gli tocca fa tutto da solo.
Esatto.
A quel punto. Bisogna...
Allora, primo brano che mi hai proposto tu
è un brano che succederà, che racconta di Ivan Graziani arrivato al successo.
Certo,
quindi parliamo,
siamo già del
di qualche anno dopo.
Sì.
Dopo ritorneremo indietro da un punto di vista cronologico,
sì,
che magari fa comodo. Che comunque è forse il primo brano veramente di successo, diciamo, ma anche di un certo valore autoriale forte di Ivan Graziani. Vabbè, prima ascoltiamocelo,
esatto,
e poi ne parliamo.
Esatto, come sempre.
Guarda, arrivano i lupi sulla campagna tormentata. Fame sono in tanti, guarda arrivano i lupi, guarda arrivano i lupi, guarda arrivano i lupi, guarda arrivano i lupi. Zanne come candidi pugnali e gli occhi rossi da assassini, e la montagna li ha vomitati, sono sempre più vicini. Guarda, arrivano i lupi. Guarda, arrivano i lupi. I lupi, guarda, arrivano i lupi. No signora no, suo figlio non l'ho conosciuto, no signora no. Il sole sotto il ghiaccio, eravamo in 100.000 e siamo tornati solo in 6. Arrivano i lupi. Questa notte stai con me. Sono stanco di lottare fra i cespugli della Spagna. Ho sepolto la mia divisa. 7 anni militare, per la patria vi ripesa. Ed io ne ho presi sì disputi, e non ero peggio degli altri, i lupi. I lupi, guarda, arrivano i lupi, guarda, arrivano i lupi, guarda, arrivano i lupi. E questa è la mia casa, il tavolo di marmo sta annegando nelle tame. In fondo alla campagna qualcuno sta cantando gola, e la mia mente confusa, lacrime e miseria, ritorno a respirare, ho spezzato il mio fucile.
Dicevamo prima del fatto che era influenzato dalla, musica british, se così vogliamo, ma gli mancava...
Ma non era musica british in tutto e per tutto, perché il buon Graziani mantiene una caratteristica, come dicevamo prima, che quella è il cantautorato. E quindi, da chitarrista, sceglie di non sottomettersi all'influenza della chitarra elettrica, quanto piuttosto di valorizzare la chitarra acustica, e renderla qualcosa di diverso. Che poi, tecnicamente, sempre in questo disco, I Lupi, c'è un brano che si chiama Taglia la testa al gallo, che tecnicamente, caspita, è tosto, bisogna saperlo suonare, non è proprio facilissimo. C'è un nuovo modo di suonare l'acustica che per l'epoca, sì, vabbè, alcune cose erano già sentite, chiaramente stiamo parlando della seconda metà dei 70, però dicevano...
Sì, poi l'acustica anche... non è semplicissima, proprio come strumento da suonare per il manico un po' più stretto, insomma, le corde un po' più...
Una particolarità poi divertente è il fatto che comunque lui c'aveva quest'anima rock, no?
Sì,
e lo poi... E perché mi devi prendere un'acustica e non un'elettrica, no? Cioè, che ci voleva? E invece no.
Invece no.
Anche perché, e qui la sparo, però vabbè, prendimela proprio con le pinze, va così in discesa. Anche perché se ci avesse avuto una chitarra rock elettrica sarebbe stato Vasco Rossi, probabilmente.
Certo, certo.
Sarebbe stata un'altra cosa,
certo,
un'altra epoca, no?
Certo. E allora lui decide di trasferirsi, insomma, sceglie Milano come città per la sua famiglia, perché nel 72 sposa Anna e poi avranno due figli. Tu mi dicevi che hai conosciuto personalmente questa donna,
sì,
insomma, questa signora, la signora Graziani.
Sia lei che i figli, sì, sì. Tommaso, il batterista, dopo è stato batterista di numerose incisioni anche di Ivan, e Filippo, che vabbè, un altro bravissimo cantautore che è sempre divertente come si presenta. Lui dice: sono un bottegaio perché proseguo la tradizione della bottega di mio padre, no? Perché un'altra cosa che possiamo dire, che mi ha fatto venire in mente questa affermazione, è il fatto che Ivan Graziani fino a un certo punto si sentiva un artista, proprio artista,
sì,
pieno, quanto piuttosto era anche un artigiano della musica. Questo me l'ha ribadito più volte Filippo Graziani, era una curiosità. E effettivamente forse da una parte si sottovalutava e la gente l'ha sottovalutato anche per questo.
Sì, sì.
Che ne so, cioè parliamone, per quale motivo De Gregori in quegli anni era più importante di Graziani? Non c'ha senso, non è possibile, eppure era così.
Non ho idea, tra i due preferisco Graziani, comunque sono...
Ma perché questo ci permette di introdurre il prossimo brano?
Esatto.
Scusa Sara che è così...
No, perché siamo un po' in ritardo oggi, infatti ci piace troppo e stiamo andando a lunghe. Quello che volevo dire io è che lui collabora anche con altri artisti, infatti il brano successivo l'abbiamo scelto per questo motivo, perché collabora anche con Lucio Battisti.
Certo, e contribuisce a scrivere uno degli intro di chitarra, e qui stavolta è un'elettrica, più belli e unici della storia della musica italiana. Cioè, solo Graziani poteva mettere quel sound mediterraneo, come potrebbe andare di moda, in un brano di Battisti. Radius, che era il chitarrista di Formula 3, il primo chitarrista prima di Graziani, di Battisti in quel momento, per quanto chitarrista eccelso, incredibile, quel suono lì non ce l'aveva. E secondo me non ce l'aveva nessuno in quegli anni, quel suono lì. E quindi Graziani era l'uomo giusto al momento giusto, il chitarrista perfetto.
Tra l'altro sfondi un portone aperto, perché uno dei miei artisti preferiti era Lucio Battisti. Io da ragazzina, da adolescente, mentre le altre ascoltavano le hit del momento, io ascoltavo Lucio Battisti.
Questo... Hit universali di sempre.
Esatto, le hit universali del 2000, non so, io ascoltavo...
Una radicale.
Esatto, io ascoltavo Lucio Battisti e... E questo brano, cioè, è bellissimo, mi piace tantissimo, quindi io direi di ascoltarlo e poi andiamo avanti velocissimamente, perché oggi siamo un po' così.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa.
Giro di basso fenomenale, Jacopo, cioè vabbè, io gioco in casa, però mi dispiace, toccava dirlo. E niente, arriviamo al 77 con i Lupi che abbiamo ascoltato prima, perché diciamo è quello che tu puoi dire il successone, insomma, non potrei dire l'esordio della carriera, ecco, arriva ancora dopo, perché ha fatto un sacco di gavetta.
Esatto, il successo arriva un sacco, tra l'altro, con Pigro, esatto, l'anno dopo. Però diciamo che per esempio per i Lupi c'era già l'entourage della RCA romana che collaborava con la numero uno, esatto. Quindi c'era Venditti, per esempio.
Esatto, insomma, infatti in questo album partecipa Venditti.
Insomma, c'era tutta un'idea dietro, si era capito che Graziani funzionava. E da lì in poi fa uscire Pigro, dopo 12 anni praticamente di gavetta, eccetera, eccetera.
Esatto.
Che è il primo vero singolo pensato per essere un singolo che funziona in qualche modo. E che comunque è iconico in qualche modo, perché sì, è un singolo che funziona, ma è canzonatorio, Pigro. Ce l'ha contro, sì, tutto e tutti, sì, comunque, Ivan Graziani.
Mm-hmm. Siamo già nel 1978. Esatto. Diciamo, ha le idee molto chiare, insomma, Ivan, in questo album. E, se in Lupi, per esempio, si potevano ancora avere dei retaggi progressive, certo, sia nei testi che nelle composizioni, con questo disco Ivan assume il controllo, diciamo, della situazione.
Sì, perché comunque abbiamo parlato, no, di Venditti, Gaio Chiocchio, dietro c'era tutta gente che faceva parte della generazione di quella erzia romana che aveva a che fare con band prog quali Pirro Lunaire, quali tutta band, anche Venditti c'aveva cose che c'avevano a che fare col prog e cose di questo tipo, ma è importante notare che Graziani, proprio perché aveva fatto tutta quella gavetta, era più vecchio di loro. Quindi il prog Graziani se l'è beccato, ma fino a un certo punto, non so se mi sono spiegato,
e
di conseguenza quell'influenza prog era un'influenza esterna, invece su Pigro Graziani proprio riprende il controllo e sì, certo, c'è il prog, c'è la bella musica, c'è la British Invasion, ma diventa qualcos'altro.
Il primo, insomma, di classici di questo album è Monna Lisa, che noi ascolteremo tra poco, con un basso che si può dire disco rock, in quattro quarti, insomma, che diciamo vuole portare, insomma, una storia comico grottesca che improvvisa il furto della Gioconda al Louvre e con annesso il sequestro del custode. E, diciamo, cosa si può dire di
questo
Monna
brano?
Lisa,
ci troviamo tantissime cose di Ivan Graziani. La prima è il fatto che è un brano rock, con quell'esigenza movimentata rock per sì, proprio rock in quello stile, diciamo. Poi ci ritroviamo un'attitudine di Graziani al nazional popolare ma grottesco, cioè la storia della Gioconda, no? In quegli anni era anche un motivo di scandalo, ma com'è possibile che la Gioconda ce l'hanno fregata sti francesi,
esatto,
e tutta questa storia qua, no? Però viene raccontata e reinterpretata, quindi una tematica che Graziani era ben cara, quella dell'arte, come abbiamo visto, nel contesto di un certo modo anche di fare italiano, no? Quindi però prendo, me la rubo, faccio qualcosa e poi vengo fregato per una stupidaggine.
Bene, allora ascoltiamo il brano.
Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. La scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa. dicono di uscire. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Allora, se possiamo dire che Pigro è considerato come insomma la massima vetta raggiunta dal cantatore, in realtà potremmo dire che tutto il periodo che va dal 78 all'80 corrisponde a un periodo di grandi successi e una buona fase artistica, insomma.
Diciamo che Pigro è il maggior successo da un punto di vista commerciale. Poi lì in quel periodo Graziani sforna solo,
esatto,
qualità.
Esatto.
Quindi tutto poi, buono.
Diciamo dal 78 all'80 concerti, interviste, successo da classifica e quindi abbiamo anche Agnese Dolce Agnese del 79 e comunque...
Che poi copierà Phil Collins, no? Ah. Questo non so se lo sai.
No! Oh, bello questo!
C'è stata una causa, una bella causa fra Graziani.
Ah, ma dai, sì, addirittura sì. Con Phil Collins, fantastico! E quindi arriviamo a Il prete di Anghiari, un racconto gotico sulle superstizioni, sulle dicerie di paese, incorniciato da una partitura di chitarra degna di Mick Ronson, dicono qua. Da
che era il chitarrista di David Bowie.
Wow! Quindi diciamo che aveva quei riferimenti artistici lì, se vogliamo ritornare a quello da cui prendeva spunto, insomma.
Sì, il motivo per cui abbiamo inserito questo brano un po' meno famoso in playlist, perché sì, ci siamo detti che tiriamo fuori dei Ben Graziani, mm-hmm, i grandi classici, perché? Perché sono bellissimi.
Sì, sono bellissimi, sono conosciutissimi, quindi...
Funziona. Però volevamo tirare fuori una piccola chicchetta, qualcosa di diverso, magari meno conosciuto, diciamo. Per quale motivo è stato selezionato questo brano? Perché è un brano con un testo orrorifico.
Mm-hmm. Sì.
Cioè, il motivo per cui ci piaceva era il fatto che fra i cantatori all'epoca ancora non c'era stato nessuno che aveva quel coraggio di tirare fuori un po' quell'idea gotica, orrorifica. Sì, c'erano band come i Goblin, no? Per Dario Argento, per musica e quell'altro, mm-hmm, proprio direttamente nello specie. Ma fra i cantatori Graziani era veramente una novità. E questo sta a testimoniare un'altra cosa, il fatto che anche i testi di Graziani sono, secondo me, sottovalutati.
Sì.
Cioè, è un po' sottovalutato in tutto il nostro povero Ivan, sì, in un certo senso. Perché ci sono testi come, per esempio, quello di Radio Londra, sì, come per esempio Fuoco sulla collina, come per esempio un altro brano bellissimo è I metallari, che descrive proprio i metallari nel mondo, è veramente una fotografia incredibile, e come questo, che secondo me hanno decisamente valore nel contesto della musica italiana. Direi che, visto che siamo in ritardo...
No, non siamo in ritardo, abbiamo
no,
ancora 10
abbiamo
minuti.
Ripreso?
Sì, abbiamo ancora 10 minuti, possiamo prendercela tranquilla. Se vuoi aggiungere altro, guarda, poi...
Allora che... Scusa, Sara. Vai. Allora che dire di questo brano? Un'altra cosa interessante, a mio avviso, mm-hmm, è... e su cui non ci siamo soffermati,
sì,
minimamente, è la voce di Ivan Graziani.
Sì, vero.
Cioè, Come è possibile? Abbiamo parlato di Ivan Graziani e la chitarra, ma la voce, che ne pensi di questa voce di Ivan Graziani?
Particolare, sicuramente riconoscibile.
A tratti fastidiosa.
A tratti fastidiosa, no? Acuta, stridente, un po' particolare, un timbro un po' particolare.
E... su questo brano ci sta benissimo, perché il brano è tutto un po' gotico, un po' quasi dark a tratti, mm-hmm. e lui diventa stridulo. No?
Sì,
che come quasi dissonante, no? Che crea quella condizione un po' di suspense, almeno questo io ci sento.
Certo.
E poi c'ha questa caratteristica Ivan Graziani, che quando voleva riusciva a tramutare la sua voce da stridula, esile e quasi fastidiosa a una voce che diventava proprio accompagnata dall'arrangiamento e da tutto il resto anche potente. Mm-hmm. E qui succede, secondo me.
Bene, allora ascoltiamo.
Signori, attenzione, c'è il prete di Anghiari. È l'orco cattivo delle fiabe del nord. E dentro la giacca ha un paio di ali. Del suo passato lui non parla mai. Raccontano i vecchi che ogni anno di giugno, nella notte fatata del Santo Giovanni, all'incrocio più buio di quattro strade, lui arriva a guardingo, poi si toglie la giacca, poi batte le ali. Sputa per terra, per togliere il rito, poi spicca il volo e raggiunge il paese per bussare al porte con la forza del rostro. C'è questo dietro agli occhiali del prete di Anghiari. È un mago, il prete di Anghiari, che del suo passato lui non parla mai. Però qualcuno l'ha visto fare scivolarello su ringhiere di scale rinascimentali. Sul suo arco di pietra ha scolpito una scritta. Il vento e la notte mi saranno guardiani. E forse per questo che non arrughe il suo viso. E forse per questo che non toglie gli occhiali. Poi batte. Questo dietro agli occhiali del prete di Anghiari.
Allora, Jacopo, siamo in chiusura. Graziani ha avuto una carriera molto lunga, perché insomma poi tutti gli anni 80 eccetera. E, muore giovanissimo, a 51 anni, nel 97, a causa di un tumore al colon che l'ha tenuto, insomma, per il quale è stato ammalato 2 anni. E, con lui vengono seppelliti una delle sue chitarre, la Gibson, che chiamava Mamma Chitarra. Tra l'altro io adoro Team Gibson, sono, non sono Team Fender, sono Team Gibson. E il suo gilet di pelle cui aveva applicato un gancio affinché potesse sorreggere la chitarra, addirittura. In omaggio alla sua scomparsa vengono ristampati tutti gli album incisi per la numero 1, mentre Antologia raccoglie brani incisi per la Carosello e CGD. E nel 99, poi, cioè da lì in poi, usciranno delle raccolte commemorative, insomma, eccetera. L'ultima, per esempio, del 2023, me la ricordo perché avevo sentito, insomma, avevo sentito la notizia, del duo siciliano con la Pesce di Martino, nell'album Lux Eterna Beach, che propone in un duetto virtuale il brano inedito I Marinai, registrato parzialmente su un nastro risalente alla fine degli anni 80 da Graziani e rimasto incompleto, che anticipa poi un nuovo album di inediti di Graziani pubblicato nel 2024, quindi recentissimamente, col titolo Per gli amici, grazie al lavoro della moglie Anna, dei figli Tommaso e Filippo. E, benché, come abbiamo detto, fosse musicista di professione, lui era anche disegnatore. Infatti realizzava cartoni animati e riusciva a guadagnare 120.000 lire a striscia per una rivista pornografica svedese.
Sì.
E in merito Graziani aveva dichiarato che la particolarità delle sue strisce era il fatto che consistessero consentissero alla mente del lettore di spaziare personaggi che ricordavano quelli che si possono vedere su Linus, solo che erano pupazzetti scopatori. Questa la citazione.
Anche perché, altra cosa importante, tutti i loghi di Graziani erano autoprodotti.
Infatti ho visto, infatti
tutta,
si vede.
Tutta l'idea, che ne so, Graziani con quegli occhiali di stile, no? Di design, quella è tutta roba sua, tutta sua idea.
E poi dichiara che il mestiere di disegnatore lo attraeva perché il disegnatore è libero di fare quello che vuole, a differenza del cantante, che è sempre nelle mani di troppa gente. E qui allora ci rifacciamo quello che dicevamo prima: per quale motivo Graziani non ha avuto la stessa fama che magari possono aver avuto cantanti.
Ma forse un'altra cosa importante per introdurre proprio la fine di Graziani, mm-hmm. no? Il fatto che dopo quel successo degli anni Ottanta, Graziani sì. si sia un po' calmato in qualche modo. Cioè, si è sentito forse non di dover essere uno che pubblicava solo robe da numero uno, solo commerciale, ma anche per seguire più un'idea quasi di bottega.
Sì.
Partecipò per esempio a Sanremo mm-hmm. 2 volte, scrisse per esempio anche brano bellissimo Maledette Malilingue.
Sì.
Però diciamo che rifuggì forse più in un'aura intimistica,
sì.
piuttosto che voler spaccare tutto ancora, forse quasi
voler appagato, raggiungere un successo maggiore rispetto a quello che già aveva avuto, probabilmente gli bastava,
sì, non ce n'aveva bisogno probabilmente, no? Gli piaceva l'arte, aveva fatto musica incredibile e continuava a farla,
sì.
perché cambiare, c'era una famiglia che amava,
certo. E, poco tempo di morire, accettò di partecipare alla creazione di Cartelle di Sogni, un volume dei suoi disegni inediti in collaborazione con Vincenzo Mollica, edito dal Comune di Urbino. I soggetti di questi disegni sono autoritratti, un po' personaggi alla Corto Maltese, con queste donne, queste scene di vita quotidiana che molto spesso si riferiscono ai suoi pezzi famosi. E poi abbiamo anche il libro Arcipelago Chieti, scritto dall'artista, ricordo dell'anno che va passato poi nel 71 come al servizio militare nella caserma di Chieti, appunto. Il volume è stato stampato dalla casa editrice Tracce, mentre la stamperia d'arte studio calcografico Urbino di Pescara, con la quale ha sempre collaborato in veste di incisore e disegnatore, che realizzò 50 esemplari di un'incisione dello stesso Ivan Graziani.
L'acqua forte
sì. intitolata Volo Bellico.
Sì, quella bellissima, vi consiglio di vederla perché è veramente interessante quella.
Bene, quindi abbiamo spaziato praticamente questa sera su tutti gli ambiti artistici. Io ho scelto come ultimo brano Il chitarrista.
Perché Sara? Motiviamolo.
Perché a parte mi piace e poi bellissimo. Lo vogliamo ricordare così, cioè io lo voglio ricordare così, nel senso che secondo me, come dicevamo prima, lui era prima di tutto, secondo me, un chitarrista, un musicista. Mm-hmm. Al quale poi cioè un chitarrista che scriveva pezzi, al quale poi seguiva il testo, insomma, non era un cantante. Infatti poi dicevamo prima che il suo modo di cantare era un po' particolare, a volte strida, a volte da fastidio, quindi secondo me principalmente è un chitarrista, un bravissimo chitarrista italiano.
Che però non vuol dire relegarlo solo alla schiera dei musicisti che sanno solo suonare, musicisti professionisti, no.
Ma è una schiera bellissima, scusate, i musicisti che sono musicisti sanno solo suonare, mi va benissimo.
Ma per Graziani
farne parte io.
Graziani può andare bene, ma per Graziani sta stretto, lui è sì, prima cosa un musicista e
chitarrista.
È proprio così, sì. Però è un grande artista.
Beh, sì, certo. Ma poi
dopo diventa.
A tutto tondo, no. Quindi, come abbiamo detto, pure il libro ha scritto.
E allora, quindi... Sara, che ci facciamo per la prossima volta? Che...
Non l'anticipiamo, ci vediamo comunque. E per la prossima volta, non lo so. Adesso, forse qualcosa sulle donne. Dai, arriviamo a marzo, dai, cominciamo a parlare di qualche donna.
Importante.
Jacopo, ne abbiamo parlato troppo poco. Bisogna parlare di donne importanti adesso.
Va bene.
Ci vediamo noi martedì prossimo, come sempre alle 20, come sempre su Backstage dagli studi di Radio Fab, sempre con me e con Jacopo. Buona serata a tutti, il chitarrista.
Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Se lanci uno strale, sbaglia l'ira, per favore non farmi del male. Te lo giuro in ginocchio qui in mezzo alla pista, te lo giuro sulla Fender, io non l'ho fatta apposta. È stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Non so com'è, ma è accaduto. Lui è entrato nel bar con lei e si è seduto. Io ero lì, affascinato. La sua carica sessuale si spandeva nel locale. Ed io di desiderio stavo male, così mi sono avvicinato e a giocare a poker l'ho invitato. Avevo un fu e lui due coppie. Cosa rilanci se non hai più niente tranne lei? Se perdo tu l'avrai. Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. E le sue corde hanno vibrato. In una notte io quel sogno l'ho bruciato. Mentre dormiva son scappato, con le gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate. Gambe intorpidite, le scarpe ancora slacciate. Con il mio mazzo di carte truccate.
Mm-hmm.